Io vorrei ritornare sulla domanda che ha fatto il Signore, perché trovo estremamente reale e importante capire come mai, nonostante, concordo con lui, che c'è in tutti noi l'esigenza, la presenza del concetto di infinito, di perfezione e di assoluto, ciò nonostante questo non significa che esista. Allora parto proprio da concetti basilari, alla fine concordo con quello che dice il professor Matoli, ma ci vorrei arrivare, se mi consentite, un altro dato. La filosofia in quanto argomentazione priva di pregiudizi, basata su una ragione che non è la ragione degli scienziati, ma la ragione basata sull'esperienza, ovviamente intersoggettiva, avvalorato però questo anche dalle ragioni, dalla razionalità degli scienziati, non ha nessuna esperienza lucida. Non solo nessun fisico ha misurato una grandezza infinita, ma possiamo escludere a priori che possiamo fare, perché ci vorrebbe un tempo infinito. A questo punto, come si spiega che noi parliamo di infinito? Parliamo del concetto di infinito. Infatti il concetto di infinito l'hanno inventato i matematici, l'hanno elaborato i filosofi come concetto asintotico. Cioè io ho una direzione nella quale vedo che vanno, ma non è detto che la raggiunga mai. Quindi esiste come tendenza. La santità che cos'è? È un punto di questa curva più elevato, più distante dal comportamento buono delle persone normali, ma non è la divinità. Tant'è vero che c'è l'avvocato del diavolo che mette in evidenza quelle piccole imperfezioni che impediscono la differenza dal divino all'umano. Quindi la presenza del concetto di infinito, quindi di onnipotenza, di assolutezza, di perfezione, è un concetto che c'è in noi come mito, come punto di riferimento nel quale puntare, ma non è una dimostrazione, come diceva Anatoli, né della sua esistenza, né della sua inesistenza, perché non si può andare a fare una verifica in un punto che non c'è. Questo era il mio approccio, non so se vuole commentare.
Posso dire una cosa?
Prima.
Quando si parla, diciamo, di queste cose, di questi aspetti, no, cioè un po' morali, c'è un aspetto sicuramente personale, a livello di punto di vista mi piace molto Kant, dice, dimmi che uomo sei, che ti dirò, che filosofia abbraccerai. Quindi poi gli uomini sono tanti, il video di un uomo, però poi molto importante è la dimensione etica, quindi vedere se ci appartenenze che mondo sia. Quindi a questo punto il mondo greco diamo per buono che abbia creato una sorta di etica che sia tragica. Poi dice il mondo medievale, successivo a quella cristiana, finalmente si è abbracciato fuori al barco di Nietzsche, più buoni, eccetera. Ora la domanda però mi dico, all'effetto moltissimo il tuo finale, quello che dice Benjamin, dice fedeltà al presente, bisogna che scritto sia alla terra. La domanda però che vi faccio, l'uomo di oggi, proprio seguendo le tue parole, diceva quando si parla di politica siamo lontanissimi da quella Grecia là, c'è la politica e la tecnica, cioè totalmente ci sono già stati i fatti di erba, ora io non è che mi lascio spaventare, però vedo un individuo che non solo è sempre di più secolarizzato, ma anche sempre di più anomico, cioè che tendenzialmente si sviluppa in se stesso, pensa solo in termini economici, quindi non crede in Dio, ma non è neanche tanto abile a conoscere se stesso e quindi non ha una visione tragica di se stesso perché ha avuto dall'ideologia. Quindi dico, il suo progetto lo vedo molto bene, ma dal punto di vista sociologico dico, mi sembra molto difficile. E quindi proprio perché c'è questa sorta di relazione che lei ci ha detto tra mondo e poi individuo, quindi alcuni individui illuminati ben vengono, dicono quello che dice lei. Però al tempo stesso non so quanto la massa riesce a capirlo.
Grazie, non ho visto chi abbia alzato la mano per primo, comunque prego per lui. Ma prima lei e poi il signor.
Grazie. Ma il quadro che lei ha dato è estremamente avvincente, perché adesso bisogna essere insieme a quali idee dal punto di vista molto difficile. C'è un punto che volevo riprendere proprio attraverso gli ultimi interventi che mi ha fatto riflettere. Il concetto di infinito come certamente proiezione riguardo infinita e però non misurabile. Un'altra parte, gli strumenti della razionalità con cui la costruzione dell'uomo attraverso la scienza ci ha permesso di arrivare, in particolare sto pensando proprio sul concetto di infinito, lo sviluppo della matematica ci ha permesso in un certo senso non di misurare ma fondamentalmente di disegnare la prospettiva di infinito. Sto pensando al concetto di limite. Banalmente, ieri ascoltavo quella figura per certi versi molto strana di Odifreddi nel Cammino di Santiago che viene trasmesso da Rera, e ieri sera lui parlava proprio dello sviluppo del tentativo storico diciamo, cristiano di collocare attraverso la posizione di diciamo prima di Giordano Bruno e prima ancora di del suo estro che adesso non si diciamo in cui sostanzialmente si collocava il concetto di Dio attraverso l'infinito, la difficoltà poi nel momento in cui attraverso la matematica riesci a rappresentarlo di spostarlo, vabbè, al di là delle sue forme che diventano un po' singolari, ma ciò che conta mi sembra che con lo strumento diciamo razionale la dimensione dell'infinito si riesce a rappresentare, anche se sostanzialmente non si misura ma si vede sostanzialmente in termini matematici. Allora questo vuol dire che noi riusciamo a ricomprendere una dimensione finita, un concetto che ci trascende, e come tale allora davvero possiamo trovare e superare tendenzialmente questo dualismo tra la dimensione finita e il modo con cui questo si proietta all'esterno. Questo è ciò che adesso dire.
Grazie, allora ci prendo il signore, poi un'altra domanda.
Prego. Solo una domanda e un'informazione, perché nella mia ignoranza filosofica, quando lei alza il tono del discorso, faccio fatica a seguirlo, ma non ho capacità di seguire il tema. Però volevo chiedere a lei, io da quello che ho capito, banalmente, se dovessi titolare in un banale articolo quello che io ho capito, io titolerei Dio è dentro di noi. Questo titolo è assoluto o no?
Grazie, c'è il
signore. Io devo dire che sono affascinato da questa esposizione, però ascoltando adesso mi viene da chiedere il titolo di proposizione. I miracoli, come sono visti all'interno di questa struttura filosofica? Perché io credo che esistano i miracoli, che siano avvenuti.
Grazie, prego.
Mi piacerebbe sapere l'intenzione di Vittorio sul dibattito, questo periodo molto ricorrente, tra creazionismo ed evoluzionismo. Un passaggiorno che non si legge su qualche giornale della nostra posizione, e ciò che abbiamo sentito, penso che qualche spunto utile possa derivare.
Grazie. Altri interventi? Prego.
Anch'io chiedo scusa perché studi filosofici ho fatto solo qualcosina al liceo, quindi magari sono in
ma questa è vita, non è filosofia.
Cerco di porre delle domande, non penso che siano fuori tema. Una, mi appassiona molto la tematica del dolore, proprio perché ho vissuto abbastanza recentemente una situazione familiare. A me sembra di aver colto che il cristiano nel rapportarsi al dolore abbia un di più rispetto a chi il cristiano non è. Ho capito bene o ho capito male?
In certo senso sì.
Ecco, questa sarebbe la prima domanda, ecco, forse più a livello terra terra. Le altre due magari sono un pochino più complesse. La prima mi sembra la più complessa, ma la butto lì. E per approcciarla uso una citazione di Wittgenstein,
non so Wittgenstein, Wittgenstein.
Si pronuncia così.
È austriaco.
Di ciò di cui non si può non dire è meglio tacere. Allora direi quello che con un termine tecnico i teologi chiamano la cosiddetta teodicea, e per cui a quel riguardo noi nella formulazione del linguaggio dobbiamo sempre usare formule antropomorfiche, o no? Questa è una domanda più tecnica. La terza, che è una su tutto lo schema, riguarda il problema della norma. Alla fine, no, in un passaggio della sua relazione citava che Platone, alla fine della sua speculazione, è andato a scrivere la Repubblica, quindi cercando di argomentare schematiche più istituzionali, cioè fare una ricaduta dal mondo speculativo a quella che potrebbe essere tecnica governativa. Ecco, la governance.
Grazie, prego.
No, una mia riflessione sulla differenza tra un greco e un cristiano, insomma. Nel senso che, come la vedo io, l'uomo cristiano è come se nascesse due volte, cioè, mentre l'uomo greco nasce una volta sola, la nascita biologica, e poi bisogna vedere se lui sarà in grado, sarà all'altezza del suo compito di essere l'uomo greco. Secondo me, appunto, il caso di San Paolo, comunque di ebreo cristiano convertito, è quello di uno che ha una nascita biologica, e poi a un certo punto della sua vita incontra Cristo, e da lì, appunto, il tempo cambia, è come se appunto ci fosse la nascita dell'uomo adulto e praticamente appunto avesse una nuova vita, insomma un nuovo tempo, perché prima era, se vogliamo, il bambino. Secondo me è questa la vera differenza tra le due.
Grazie,
la domanda.
Grazie.